Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013 è il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it. Invece la mail sempre per scriverci durante la diretta. E se volete scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it o ancora la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroveremo ovviamente Giovanni Chiodi e la sua rubrica di lirica e classica. Vi parleremo di Tape, spettacolo che è in scena da qualche giorno e della nuova produzione del Teatro Filodrammatici, un testo di un celebre drammaturgo britannico, Stephen Balber, per la regia di Bruno Fornasari. Vi parleremo anche delle lotte del Garibaldi 1972-1975, una storia di sfratti annunciati e di diritto alla casa nel cuore di Milano, il tutto la casa degli artisti, proprio in via Garibaldi, molti la ricorderanno quella battaglia. Invece per quello che riguarda il cinema, fra un attimo un'altra intervista di Barbara Sorrentini. In questi giorni la regista Ildikó Einiedi è ospite del Bergamo Film Meeting per una retrospettiva completa dedicata al suo cinema. Tra i film in programma c'è anche Silent Friend, premiato all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che verrà presentato oggi, giovedì 12 marzo, alle 16, all'Auditorium di Piazza Libertà a Bergamo. Ieri Ildikó Einiedi ha tenuto una masterclass per gli studenti e le studentesse della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. In quell'occasione Barbara Sorrentini l'ha intervistata.
Il Ginkgo Biloba come punto di incontro di tre epoche, la prima nel XX secolo, poi gli anni 70, poi 2020, il periodo del lockdown, come mai ha scelto proprio quel luogo, quel punto, e poi se vuole dirci anche dove si trova?
First of all, the location, this botanical garden. I know this garden for 35 years and I know how it is changing. And how it is the same. It's a very, very old garden, more than 400 years old. So that was a very important point of departure for me. It's a university town. It's a very intense place where young people arrive every year for research, for learning. And then as a protagonist, I could have chosen any plant, not just a tree, but I thought about a tree because it's easier to approach for the audience to see a hero. As all the protagonists of the film are outsiders, I was looking for an outsider tree. And the Ginkgo biloba is a species which was nearly extinct 6 million years ago, just in very, very tiny part of Asia, Japan and China remained some of them, the same way as the giant sequoias in California once they covered the globe.
Quindi era il giardino dove si svolge il film, è un posto che lei conosce da anni e quindi ci teneva a girare lì, anche perché è una città universitaria e quindi ci sono tanti giovani, è un posto molto vitale. E ha scelto un albero come il ginkgo biloba perché era più facile relazionarsi per il pubblico con l'avere una presenza come di un eroe, diciamo, centrale. E il ginkgo biloba è quasi estinto, ovunque nel mondo, resta in pochi posti, tipo in Giappone e alcune parti dell'Asia, così come le sequoie giganti che sono solo in California. Marburg, ok. Yeah. Quindi il parco di Marburg.
Sulle tre figure, una studentessa molto determinata a raggiungere la parità e soprattutto il suo obiettivo, poi c'è un ragazzo negli anni 70 molto assetato di vita, di libertà, insomma di cambiamento, e poi il neuroscienziato che si mette in viaggio per portare avanti la sua ricerca. Che cosa hanno in comune queste tre figure?
They are outsiders, they are not part of a system, and when you are outside you are more free when you are outside and decide not to care about it, then you are more free, and when you are free you can discover very interesting things.
Quindi sono tre outsider, ovvero sono fuori dal sistema. Quando sei fuori dal sistema sei più libero perché non sei interessato ai meccanismi e quindi sei più libero anche di scoprire cose.
Anche in questo film, così come in Corpo e Anima, c'è un aspetto un po' spirituale, quasi di telepatia a distanza, c'è una sorta di casualità, di coincidenze che però creano delle connessioni tra figure molto distanti. Che cosa la affascina di questo aspetto?
I don't really divide the world of rational and spiritual. I think it is an artificial way of separating. Our whole culture is about separating things which are actually consist of one single texture. So also this armchair is spiritual in a certain way.
Per lei semplicemente non sono due cose separate, quindi lo spirituale e il materiale in realtà sono una cosa unica, solo che la nostra cultura è abituata a separarle, è una cultura che è abituata a separare tutto, quindi per lei anche questa poltrona è un fatto spirituale.
L'attrice Luna Wedler, che ha vinto il premio Mastroianni a Venezia, ha colpito molto il suo personaggio, il suo coraggio, la sua voglia di andare oltre, di emanciparsi, di trovare la parità. Come vi siete incontrati? Mi ricordo che avete fatto altri film insieme. Questa figura cosa rappresenta?
What is important? How she reacts to a hard situation when she is not welcome in this university by the professors. She actually doesn't care because she could spend her time by trying to prove herself or fighting for her rights. Instead, she is following her curiosity and starts to make portraits of plants and get to know these plants and get a deeper knowledge of structures of plants through photography.
Lei non è la benvenuta in università da parte dei docenti e invece di impuntarsi a dimostrargli che vale qualcosa decide di non interessarsene e di fare la sua strada e di seguire la sua curiosità, quindi di cominciare a fare ritratti agli alberi e in questo modo inizia a scoprire le strutture, le cose che hanno in comune queste piante.
Una domanda sulla retrospettiva che le sta dedicando il Bergamo Film Meeting, facendo un po' un bilancio, un'analisi dei suoi film, che cosa racconta al pubblico, agli studenti, alle studentesse, le persone che incontra e che vedono i suoi film?
Wow, that's a big question. I am so curious and I don't know if I will know it at the end of this retrospective. I'm very happy that there are also some shorts, very, very different films. So I would like to speak with someone who just watched everything, if such a human being will exist, and tell me how they found this body of work. I have no idea.
Che hai detto che non lo sa e anzi sarebbe molto curiosa di saperlo e piacerebbe molto parlare con qualcuno che sta vedendo tutta la retrospettiva, perché ci sono anche dei cortometraggi, ci sono dei lavori dal passato e le piacerebbe, se esiste quella persona, parlare con una persona che l'ha vista tutta e sapere con che esperienza è stata.
La regista Ildiko Enihedi, ospite del Bergamo Film Meeting per una retrospettiva completa dedicata al suo cinema. Tra i film in programma c'è anche Silent Friend, premiato all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che verrà presentato quest'oggi alle 16 all'Auditorium di Piazza Libertà a Bergamo. L'intervista di Barbara Sorrentini. This is Lorelai, but you just woke me up, quel brano che abbiamo appena ascoltato. E adesso invece Lotte del Garibaldi 1972-1975, una storia di sfratti annunciati, resistenza urbana e diritto alla casa nel cuore di Milano. La mostra fotografica documenta la lotta dei cittadini per difendere il quartiere. La Casa degli Artisti in corso Garibaldi 89 a Milano, il servizio di Tiziana Ricci.
Al ricordo di un periodo storico per quanto riguarda Milano e per quanto riguarda la capacità dei cittadini di organizzarsi e di opporsi a delle scelte, di cercare di controllarle, e mi riferisco alle lotte del Garibaldi. Una mostra ci ricorda quei momenti, Alberto Saibene, uno dei curatori. Stiamo parlando degli anni dal 1972-75, giusto? Alberto?
Sì, sono quegli anni, anche se la storia comincia un po' prima, comincia quando la metropolitana, la seconda linea nel tratto Lanza-Moscova, chiede di poter fare i lavori e quindi, facendo i lavori, buttare giù una serie di case popolari che costituivano in realtà un po' il nucleo del quartiere.
Sì, perché adesso il Garibaldi è diventato una zona di lusso, ma una volta, come il Ticinese, erano zone molto popolari.
Erano delle zone popolari, ma soprattutto erano delle zone miste, dove c'erano operai, artigiani, tanti negozianti al minuto, un po' di borghesia, c'erano gli studi degli artisti della vicina Brera, c'erano anche dei luoghi di aggregazione che erano la scuola di via Palermo, le due chiese dell'Incoronata di San Simpliciano, la sezione del PC che allora era in via Palermo,
la chiesa degli Angeli,
la chiesa degli Angeli, che all'epoca doveva essere demolita. Uno dei risultati delle lotte, per anticipare, è che la chiesa degli Angeli si è
salvata, certo, e anche come centro sociale, no?
Sì, è diventato un CAM, diciamo, è diventato un luogo del comune di Milano che mette a disposizione come gli altri. Certo, era un quartiere dove molte case erano case di ringhiera, case in cui appunto il bagno era in fondo al ballatoio, sì, dove avevano ospitato le varie ondate di migrazione meridionali, dove c'era il paradosso che gli operai abitavano in quello che oggi è considerato centro, andavano a lavorare in fabbrica in periferia. E appunto un mondo che oggi è un po' difficile da immaginare, anche se sono 50 anni, sono tanti, ma c'è stata l'inaugurazione e c'erano persone, molto pochi ormai abitano nel quartiere, però c'erano tanti testimoni di quelle lotte.
Comunque queste fotografie illustrano quei momenti, vediamo le fotografie del comitato del quartiere Garibaldi, che davvero si è battuto e ha coinvolto tanti cittadini, no? Ecco, ma è stata un'esperienza importante questa qui, partita dal basso?
È stata molto importante, perché intanto per le forme di partecipazione, sì, nel senso che c'erano sia delle cose auto-organizzate come il comitato quartiere Garibaldi, che si appoggiava però, c'era una forma di alleanza, c'era il movimento studentesco, c'era il sindacato degli inquilini, c'era il Partito Comunista, che in quegli anni era l'opposizione, Partito Comunista locale, diciamo, in, sì, particolare del quartiere Garibaldi, e altri ancora. C'era un parroco coraggioso come Don Augusto, che ancora è tra di noi. Insomma, è veramente un caso unico e interessante, che poi ha avuto anche parecchia risonanza, essendo in una zona popolare ma centrale della città. Noi, a parte le fotografie, abbiamo ricostruito la cronologia degli eventi attraverso le testimonianze sui quotidiani, soprattutto sull'Unità, un po' il giorno, molto meno il Corriere della Sera, che in fondo rappresentava gli interessi dei padroni, per usare un termine d'epoca. E poi ci sono le piante, insomma è stato anche interessante e raccogliere questo materiale, perché sono quasi sempre archivi di persone, dei figli di quelli che hanno partecipato oppure di chi era allora giovanissimo. Non esiste un
i giornalisti che seguivano la vicenda.
Giornalisti che seguivano la vicenda erano soprattutto appunto legati all'Unità. È ancora viva Renata Bottarelli, centenaria, che naturalmente non è venuta, ma che ha seguito.
Beh, comunque diciamo che questa lotta è riuscita a salvare il quartiere, o perlomeno, magari non completamente, ma
diciamo che ha funzionato applicando la legge 167, che è quella sull'urbanistica dell'edilizia popolare, che di solito era destinata alle case nuove, trasmutandola sulle case, appunto, sulle case antiche, sulle case appunto di ringhiera, che allora non erano considerate per niente. Riuscendo a far applicare questa legge, che diventa di tutela per quelle case sono state ristrutturate, cosa che all'epoca non era la prima volta che si faceva, sono state ristrutturate, tant'è vero che sono stati anche creati delle case albergo per i cittadini che uscivano dai loro appartamenti in attesa che venissero ristrutturate. Succedono tante cose tutte insieme in un lasso di tempo abbastanza breve, con comprese, abbiamo le fotografie, le testimonianze delle feste in Piazza San Sempliciano, la partecipazione degli artisti.
Diciamo che è stata un'esperienza che si è conclusa con successo, a differenza per esempio delle lotte dei cittadini, degli artisti e degli artigiani per difendere la stecca degli artigiani invece in Via De Castiglia, in quella zona lì delle Varesine. Lì...
Sì, è stato un successo con un finale un po' beffardo, perché perché nel 75 le lotte finiscono perché subentra una giunta di sinistra, cioè PC, PSI, DP, si crea una cooperativa, perché allora quasi tutti abitavano in affitto, sì, tanti comprano le case, però sono gli stessi che in parte poi le vendono a quelle che arrivano dopo, ed è diciamo un po' l'inizio della gentrificazione del quartiere negli anni Ottanta.
Quindi il Però dio denaro ha preso il sopravvento, insomma.
Un po' sempre così. Però un po' di cose sono rimaste, per esempio il Teatro Fossati, che sì, ancora è diventato un'altra cosa, però una cosa bella.
Beh, anche la Casa degli Artisti, io mi ricordo che la frequentavo ancora ai tempi di Nagasawa, di Luciano Fabbro, quella è stata salvata anche in seguito,
È stata salvata, era una delle, diciamo, 15-20 caseggiati che sono stati salvati, che non sono pochi. E tutto sommato, in fondo, ha una destinazione non lontana da quella che erano i suoi scopi, anzi, ospita a rotazione degli studi di artisti, c'è un ristoro dove si può mangiare. Certo, è tutto un po' fighetto, per dirla, per
come è diventata tutta Milano, a parte le periferie, ecco, mi riferisco alle zone centrali, ovviamente.
Sì, però poi nasce Nolo, e insomma è molto complicato il tutto, e anche le responsabilità sono anche da distribuire tra varie parti, però ci è sembrato, come dire, raccontare quella storia che è stata dimenticata, ma che è stata importante.
Sì, sì.
Un esempio è che se i cittadini si mettono insieme, delle cose le ottengono, insomma. Sì. In questo caso le hanno ottenute. È stata una cosa bella, che speriamo che ispiri nuove, se non lotte, cioè bisogna usare...
Ma è un impegno sociale, una cittadinanza attiva, insomma, che va stimolata.
Esatto, bisogna smettere di dire io e bisogna dire noi. Quando, si dice no, quando si dice noi si diventa più forti, insomma.
E allora questo era un servizio su un periodo storico nella città di Milano, quello delle lotte del Garibaldi, 1972-1975, una storia di sfratti annunciati, resistenza urbana, diritto alla casa nel cuore di Milano, una mostra fotografica che documenta la lotta dei cittadini per difendere il quartiere, la Casa degli Artisti in corso Garibaldi 89 a Milano. La mostra si può visitare fino al 30 marzo, il 13 marzo alle 18:30, domani ci sarà un incontro con i cittadini e con alcune persone che parteciparono a quella lotta.
To say, oh, let
James Blake, I had a dream, she took my hand. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato a Cult. Noi fra poco abbiamo la pubblicità e torniamo subito dopo con tante voci e argomenti. A fra poco.
The houses caught fire in the fields, and the light was astounding, astounding, I guess. I spent many years in the darkness. Oh, I'm tired of trying, I did my best. We all need someone to love and to hold. We all need shelter to keep us from the cold. We all need laughter when life gets hard. We all need someone to love us.
Bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, alle notizie. Abbiamo ancora tante cose da dirvi, da raccontarvi, tra cui quelle che ci hanno detto e hanno condiviso con noi qualche giorno fa al Suggeritore Night Live, Bruno Fornasari alla regia e il cast, o almeno una parte del cast di Tape. Uno spettacolo che è in scena al Teatro Filodrammatici di Milano, con il titolo tradotto in italiano Tape, la registrazione. Steven Balber, drammaturgo anglosassone, la traduzione dello stesso Bruno Fornasari che firma la regia. Sentiamo di cosa si tratta.
Così, così.
Ci credo.
Esattamente così.
Fa così?
Sì, certo. Certo, ecco, vedi? Vedi? Quando tiri su una squadra affiatata.
Che ti vuole bene, che ti stima, e che appena ti volti parla bene di te. Tutti. Va bene. Allora, dunque, abbiamo presentato i nostri ospiti, per cui riparto da Bruno, che ci racconta, insomma, lo conosciamo come da sempre, insomma, molto attento alla drammaturgia anglosassone in generale, in particolare a quella britannica. Che testo è Tape?
E allora, Tape è un testo col classico ritmo del colloquio, del dialogo veloce in una stanza, un dramma da camera, ma in realtà è anche una commedia paradossale, e allo stesso tempo è una riflessione, secondo me, estremamente affascinante sui rapporti affettivi. E per rapporti affettivi ed emotivi intendiamo sia l'amicizia che i rapporti amorosi, che tendono tra loro a intersecarsi e a darci delle prospettive che molto spesso vorremmo fossero solide. Tutti noi vorremmo che il nostro amore, la nostra amicizia fosse trasparente, linda e, come si può dire, fedele e solida. E in realtà, attraverso un racconto che si snoda in un arco di 20 anni, questi tre amici / innamorati ricordano un episodio accaduto durante il liceo in modi molto diversi tra loro. In particolare, il nodo della faccenda è che si sospetta sia accaduta una violenza sessuale durante una festa, ma il punto di vista dei tre personaggi è diametralmente opposto. C'è chi pensa di aver agito in totale buona fede, ma poi si chiede: ma davvero avrò fatto, sarò stato corretto con quella persona o ho agito una violenza? Dall'altra parte chi dice: assolutamente non ti devi preoccupare di aver agito una violenza, salvo che il modo in cui lo racconta e ce lo dice ci fa pensare che invece questa violenza sia accaduta. Poi c'è un'altra persona che dice: ma quando tu mi hai raccontato questo fatto io ho avuto questa sensazione, ma adesso ripensandoci e parlando con l'altra persona ho pensato questo. Insomma, è un dramma paradossale, perché appunto si ride anche sul rapporto tra chi siamo, cioè la nostra identità, e la nostra memoria, chi avremmo voluto essere, chi vorremmo essere in futuro.
Allora, un testo come sempre estremamente attuale, perché gioca su temi che ahimè saranno insomma sempre d'attualità, ma gioca anche con l'idea della memoria, dei conti non saldati, di una serie di questioni che riemergono sempre. Questo potrebbe valere anche per tutta una serie di altre memorie, no? Cioè, quindi con un meccanismo che immagino molto, come sempre, insomma, non solo nella drammaturgia di Belber, ma in genere nella drammaturgia di questo tipo, con un meccanismo che è quello dello svelamento progressivo, di un come dire, di una familiarità, a volte anche apparente cordialità, che poi progressivamente inacidisce e diventa sempre più scivolosa, no?
Cioè, sì, uno spiazzamento continuo. Quando tu hai la sensazione di aver finalmente agganciato una verità che è solida, è oggettiva e condivisa, in realtà entra il dettaglio che spalanca scenari completamente diversi e ti tocca di nuovo metterti a ridiscutere quello che hai visto, perché in qualche modo desideravi credere a qualcuno, però in quel momento quel qualcuno sta dicendo la verità?
Beh, insomma, basta vedere un qualunque appuntamento di news per sapere che cioè siamo subissati di tecniche di distrazione di massa, per cui casi, no? Cold cases, ne abbiamo parecchi, non voglio citare quelli più celebri italiani, ma ce ne sono in tutto il mondo, vengono riraccontati centinaia e centinaia di volte, sempre con angolazioni differenti, no? Solo che qui la cosa viene fatta con la scrittura di un maestro, e quindi in qualche maniera l'apprezziamo di più, forse, di un certo tipo di giornalismo che alla fine sta diventando veramente un po' ingombrante, un po' invadente. Quindi sì, adesso io però, ricordando ovviamente che in scena ci sono Tommaso Amadio, Camilla Pistorello, Umberto Terruso, che abbiamo appena presentato, metterei un breve stacco. Poi, visto che sono venuti, suppongo che possano regalarci un breve estratto dallo spettacolo. Fatemi segno di sì oppure di no, così poi non metto segno.
Sì.
Sì. Sì, sì. Sì, sì, avete tutti i microfoni aperti, potete rispondere sì. Anche voi, siete tutti d'accordo. Sì. Sì. E allora, per non costringervi, come dire, a partire così proprio a freddo, partirete comunque a freddo, ma dopo uno stacco musicale, così entreremo meglio, insomma, quantomeno nell'atmosfera, sia pure con un estratto breve che naturalmente farà immaginare, insomma, chi ci ascolta che cosa può venire a vedere a partire dal 5. Per cui ascoltiamo uno stacco e subito dopo avremo un estratto da Tape, la registrazione che debutta fra due giorni. E dunque, questa era una parte della conversazione che abbiamo avuto con Bruno Fornasari e con una parte del cast di Tape, la registrazione di Steven Balder in scena al Teatro Filodrammatici di Milano fino al 22 di marzo, uno spettacolo che appunto è la nuova produzione del Filodrammatici.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice. The sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies want, confide in me. I'll put down
Sydney Minsky Sargent, che abbiamo ascoltato, uno dei nostri più interessanti musicisti contemporanei, I Don't Wanna Be, un brano che fa anche da contrappunto alle nostre scalette. Ne approfitto per salutare Manuel, che ci ascolta sempre e che insomma saluta sia me che Cecilia e le nostre trasmissioni, e poi saluto invece anche Cosimo e Cinzia. Cosimo è un micio, Cinzia è un'ascoltatrice, anzi no, scusate, Cosimo e Cinzia e Pimpa è la micia, E invece Cosimo e Cinzia sono affezionati abbonati, ci mandano un abbraccio per farci sorridere, perché Pimpa ha imparato che la sigla di Cult è associata al momento in cui le danno la pappa. Io sono commossa da questa immagine, anch'io ho una micia, e quindi per un attimo mi armadillizzo e insomma mando una carezza a Pimpa. Sono contenta che la sigla abbia questo effetto su di lei, e saluto Cosimo e Cinzia. Adesso però è il momento della nostra consueta rubrica di musica classica e lirica con Giovanni Chiodi.
Sono stati proclamati ieri vincitori del premio Abbiati della critica musicale italiana 2025. I più votati dai critici e dalla giuria sono stati: migliore spettacolo Der Junge Lord di Hans Werner Henze di Firenze, migliore regista Cecilia Ligorio, migliore solista al pianista Alexander Kantorov, migliore direttore Alexander Soddi e migliori cantanti il soprano Vida Miknevičiūtė e il baritono Luca Salsi. Premi meritati che corrispondono anche alle mie personali preferenze. Sottolineo in particolare il premio ad Alexander Soddi, che è stato il direttore rivelazione della scorsa stagione. Gli abbiamo dato il premio per Salome e Macbeth a Firenze, ma anche per Sigfrido e Valchiria alla Scala. Ora, il caso vuole che Alexander Soddi abbia appena diretto la scorsa settimana la teatrologia integrale alla Scala, riconfermando la qualità altissima della sua direzione. Infatti, se dovessi indicare un punto di forza del nostro, lo chiamo il nostro ring milanese, indicherei senza ombra di dubbio l'altissima qualità musicale che estendo anche ai cantanti. Soddi è stato addirittura travolgente, una Valchiria così appassionata, così entusiasmante, ma anche così intima, così musicalmente quadrata, è cosa da notare tra i direttori giovani della sua generazione. Un Sigfrido che è volato, tanto è stata l'abilità del fraseggiatore nel canto di conversazione, nella trasfigurazione dei passi naturalistici, nella forza della scena con Erda, nello stupendo duetto finale, un Crepuscolo degli dei perfettamente sbozzato in ogni sua sfumatura, con un funerale di Sigfrido di eccezionale potenza e dolore e una scena finale folgorante. Tutto questo ha chiuso un ring memorabili, cantanti validissimi, anzi ottimi, a parte Michael Folle, Vota, Nocca von der Damerau, Christa Mayer, le ondine, le norne, le valchirie impeccabili, un Donner finalmente all'altezza, Andrei Schuen, un Alberich eccezionale, Krenzle, un Mime eccezionale, Abligen Sperhake, un Sigmund Nuovo di grande spicco, David Butt Philip, l'affidabilità di Klaus Florian Voigt, e due donne emergono. Regine di questa tetralogia, Camilla Nylund come Brunilde, svettante e imperiosa negli acuti, ma anche fraseggiatrice, devo dire, molto sottile e molto umana, e il soprano neopremiata Vida Miknevičiūtė, che ha letteralmente trionfato come Sieglinde superlativa. E ne riparlerò prossima settimana con altri dettagli che vi voglio dare di questo ciclo, per ritornare sulla regia di David McVicar, perché avrei delle cose interessanti da raccontarvi. Vi ricordo che il secondo e ultimo ciclo è ancora in scena alla Scala, diretto da Simone Young. Alla Scala abbiamo avuto due concerti che vi voglio segnalare: il ritorno di Esa-Pekka Salonen, mi sembra l'evento evento più importante della stagione sinfonica. Per Milano è una fortuna, perché Esa-Pekka Salonen è uno dei più grandi direttori di oggi. Ha diretto Tombeau de Couperin di Ravel, senza bacchetta, in un'aura di totale trasparenza e leggerezza, e una strepitosa quinta di Sibelius. La naturalezza, la profondità del dettaglio di Esa-Pekka Salonen sono inimitabili, addirittura elettrizzante. In mezzo la prima esecuzione italiana del suo concerto per corno e orchestra, che è nuovissimo, ha debuttato a Lucerna nell'estate dell'anno scorso. Solista un asso assoluto del corno, Stefan Dohr. Parte difficilissima, virtuosistica al massimo per il cornista, quindi grande ammirazione per il solista. Il pezzo è scritto molto bene, direi che è meno originale di altre sue composizioni. Rimani stupito per la prestazione del corno, è ricchissima di citazioni la partitura, meno di impatto il pezzo. Infine il concerto di canto di Marina Rebecca con il quartetto d'archi del Teatro alla Scala, programma raffinato e difficile, un viaggio nella tragedia lirique francese di fine Settecento, inizio Ottocento, con le eroine di Gluck, Alceste, Spontini Vestale, Cherubini Medea, ma anche Fedra di Lemoine, la Didone di Piccini, impressionantissima, bellissimo questo pezzo, la Selim di Le Sueur. Nei bis anche il Mozart in Impervio e l'Ave Maria dall'Otello di Verdi. Il programma è bellissimo, l'esecuzione alterna tanta voce, soprattutto nel settore acuto, mentre centro, soprattutto il settore grave, sono più deboli. Il problema è che un repertorio come questo si illumina non solo con la voce, ma anche con il fraseggio e l'accento. E qui la Rebecca Tragedienne lascia desiderare, per non dire delusi. Fine settimana a Genova per il Campiello di Ermanno Volferrari, poi la prossima andremo a Piacenza per la nuova opera commissionata dal Teatro Municipale a Davide Tramontano.
E allora grazie come sempre a Giovanni Chiodi per la sua nutrita rubrica. Eravamo in attesa dei premi Abbiati e ce l'ha soddisfatta questa nostra attesa su chi erano i premi Abbiati 2026. E allora adesso ascoltiamo Sun Little con Cherry.
Sitting in my car, little buzzing, really wasn't far from. I love you, Cherry.
I think very maybe. I think I love you, Cherry. Even though this whole thing's crazy, I think I love you, Cherry. I think I love you, Terry.
E questo era Son Little con Cherry. Noi abbiamo il tempo di segnalarvi che è ancora in scena fino a domenica 15 al Teatro degli Angeli il nuovo lavoro della compagnia Scena Verticale, che arriva da Castrovillari, ma è una compagnia pluripremiata, molto famosa, che spesso è in tournée, che organizza il bel festival Primavera dei Teatri. KR70M16, Naufrago senza nome. In scena Saverio La Ruina e Dario De Luca, cofondatori della compagnia, e come il titolo lascia intendere è un lavoro molto serio sulla tragedia di Cutro, che voi ricorderete proprio in Calabria, una delle più gravi tragedie del mare legata ai tentativi di attraversamento del Mediterraneo da parte delle barche di migranti. E allora è importante anche che sia una compagnia di stanza in Calabria, una compagnia calabrese, che affronta questo tema. E poi ci sono anche altri appuntamenti che vogliamo segnalarvi, tra cui per esempio Mefisto al Teatro Menotti. È un celebre personaggio che è tratto da Mefisto, romanzo di una carriera di Klaus Mann, pubblicato nel 1936, da cui è stato tratto negli anni 80 un celeberrimo film con Klaus Maria Brandauer, ma questa volta al Teatro Menotti la restituzione per la scena è firmata dal regista Andrea Baracco, adattato da lui stesso con Maria Teresa Berardelli, e sulla scena c'è Woody Neri insieme a Giuliana Vigogna, Gabriele Gasco, Rita Castaldo e Samuele Finocchiaro. Questo è uno degli appuntamenti che trovate in scena fino al 22 di marzo. Noi siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi, fra poco le notizie di Radio Popolare delle 12.30, noi, se vorrete, ci sentiremo anche domani alle 11.30 con Cult. Un saluto da Ira Rubini. Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut